Invito subito a parlare Francesco della partirà appunto dall'esperienza di inchiesta nei call center in Calabria.
Grazie. Allora, insieme a due compagni di Cosenza abbiamo iniziato questa inchiesta sulla precarietà e il comune. E siamo partiti dal call center perché ci è parso che nel call center fossero evidenti alcune questioni a noi care, insomma, prima fra tutti quella dello sfruttamento del lavoro immateriale. E quindi questo ci permetteva anche di sondare nel corso dell'inchiesta le capacità analitiche e interpretative appunto di alcune categorie post-operaiste che ci stanno a cuore. E fare inchiesta in Calabria nel call center soprattutto ha significato tre cose: e costituire il gruppo di inchiesta, organizzare degli incontri con gli operatori, degli incontri liberi in cui cadessero ogni barriere fra chi conduceva l'inchiesta e chi partecipava all'inchiesta, e poi ricostruire le tendenze soggettive all'interno del rapporto di lavoro e del settore nel suo complesso. E allora sono d'accordo con Gigi nel dire che un contributo utile sia quello di parlare dei nodi problematici. I nodi problematici ce ne sono stati diversi in ognuna di queste fasi. Per cominciare, quella della costituzione del gruppo di inchiesta, noi devo dire che nonostante Cosenza sia stata dinamica storicamente per quanto riguarda i gruppi e i movimenti, non abbiamo ricevuto alcuna solidarietà in tal senso, non gliene è fregato nulla, per capirci, di quanto andavamo a propagare la nostra idea di fare inchieste. E questo è un limite alla pazienza che mi ha fatto pensare leggendo un intervento di Toni Negri sullo stato dei movimenti oggi, in cui si diceva che il problema dei movimenti è quello di essere rimasti nella cornice socialista del Novecento. Ecco, nel nostro caso c'è da dire che sono rimasti nel Novecento, nel Mezzogiorno, perché quando abbiamo provato a dialogare, insomma, con le varie parti della sinistra più o meno extraparlamentare cosentina, abbiamo trovato autoreferenzialità, particolarismi, personalismi, tutte cose che fanno appunto capo alla storia meridionale, insomma, alla storia del clientelismo meridionale. Questo ha fatto sì che con grande dispiacere abbiamo evitato ogni alleanza tattica e siamo proceduti da soli. Al momento pare stia andando, siamo un gruppetto di una quindicina di persone, la metà dei quali lavora continuativamente all'inchiesta, quindi insomma, rifiutando le alleanze tattiche, stiamo continuando il lavoro. Per quanto riguarda l'organizzazione degli incontri, anche lì nodi problematici sono stati diversi. Uno dei principali, ad esempio, abbiamo riscontrato una vera difficoltà da parte degli operatori a rappresentarsi come lavoratori cognitivi, come lavoratori immateriali. Questa difficoltà rimandava a una difficoltà a riconoscere la qualità del loro lavoro. Voi lo sapete sicuramente nel call center che la competenza fondamentale, le abilità fondamentali sono di tipo comunicativo e relazionale, no? Il saper parlare, il mettersi in empatia con chi ti sta di fronte, le capacità relazionali. Bene, tutto questo sono quelle qualità che noi, appunto, dicevamo ieri, chiamiamo comune, che sono quelle qualità che fanno funzionare l'intero processo lavorativo nel call center, e sono considerate dagli operatori come una dote da dare gratuitamente, senza necessità di nessuna contropartita, senza volerli, insomma, riconoscere il valore aggiunto che su quelle dimensioni che avviene la valorizzazione capitalistica nel call center. Questa difficoltà rimanda chiaramente alla difficoltà di percepire e comprendere lo sfruttamento del lavoro immateriale a cui sono sottoposti. Un altro nodo problematico, vado veloce, riguarda la plasticità di questi soggetti, di questi operatori. Dico questo in che termini? Nel call center è presente un processo di produzione della soggettività molto ferreo. Avviene per mezzo soprattutto di ogni passaggio dell'organizzazione del lavoro, dalla formazione iniziale nei quali inizia l'indottrinamento dell'ideologia ufficiale del call center, all'organizzazione degli operatori in squadre, al controllo diretto e costante e continuo dei team leader nei confronti degli operatori, al controllo informatico. Quando si entra in un call center tu sei loggato, nel momento che sei loggato sei controllato continuativamente. Ebbene, nonostante questo processo sia estremamente ambiguo e contraddittorio, e nonostante gli operatori riconoscano immediatamente questa ambiguità, dopo due mesi che sono al lavoro considerano delle vere e proprie balle tutto ciò che gli viene detto dai responsabili aziendali, nonostante tutto ciò, bene, questa penetra, questa produzione di soggettività, questa diffusione dell'ideologia del call center da parte aziendale penetra negli operatori e influisce non poco nei loro comportamenti, primo tra tutti quello di non riuscire a immaginare una rivendicazione radicale, a mettere in crisi radicalmente l'organizzazione nella quale fanno parte, ma bensì riescono a concepire il padrone come cattivo, ma non a spingersi oltre. Su questo punto della produzione di soggettività nei call center, dei nuovi problematici che questa implica, mi viene in mente l'introduzione di ieri sera quando si parlava dei soggetti macchinici. Ecco, l'operatore del call center è un soggetto macchinico. Lui completamente, lui nella sua ambiguità, nella sua contraddizione, lo è malato perché, in termini positivi, possiamo dire così, per intendersi, si è riappropriato dello strumento del lavoro dal momento che questo implica socializzazioni lavorative, dicevamo le qualità comunicative e relazionali. Da un altro lato è un soggetto macchinico proprio perché è un'estensione della macchina, nel momento che lui arriva la mattina al lavoro e si logga, è inglobato nel sistema informatico del call center, non ha possibilità più di alcun tipo di azione che non sia costantemente verificato, eccetera. Un ultimo di quelli che dirò questa sera, modo problematico, che abbiamo riscontrato più volte, è proprio la difficoltà da parte degli operatori di call center da rappresentarsi come un soggetto collettivo, cioè ognuno davvero in questo caso rimane precario a modo suo, ecco. E questa è un'altra conferma al nostro modo di vedere di quanto dicevamo prima dell'ideologia del call center, che trapassa in ogni caso negli atteggiamenti e nei comportamenti degli operatori. E questa difficoltà è ben visibile soprattutto nei casi di conflitto, che sono quotidiani, ma si tratta di liti personali, di escandescenze magari, perché il livello di pressione a cui sono sottoposti gli operatori, come abbiamo avuto modo di verificare, peraltro sono usciti un paio di resoconti molto più sistematici di questa mia chiacchierata sul sito, qui è possibile andare a vedere, bene, la pressione estrema a cui sono sottoposti da casi di scandescenza, cioè stiamo parlando dell'ambulanza che arriva e ti porta via, insomma, per capirci. Ebbene, anche in quei casi non si ravvisa una solidarietà fatta salva la pacca sulle spalle del tuo compagno di celletta, no? Del tuo compagno di postazione. Così come abbiamo visto, ad esempio abbiamo partecipato ad un'occupazione di un call center di Cosentino, cosa straordinariamente innovativa, visto che non c'era mai stata, bene, dopo i primi momenti in cui insomma c'era questione, la famiglia alla prima offensiva padronale insomma si è dissolto ben velocemente e tutti i problemi si sono reindividualizzati creando frustrazione e malcontento tra gli operatori, ma nessuna forma di coesione o di lotta possibile. Ecco, questi sono, probabilmente Carlo con il suo intervento saprà anche lui aggiungere a qualche altro punto problematico, questi sono i principali che mi interessava comunicarvi. Quello che noi faremo, abbiamo intenzione di fare, sono sicuro in corso di trovare il supporto di altri compagni eccetera quest'inverno, di presentarci ai cancelli come si faceva una volta, estendere la discussione in città e all'università, estendere l'inchiesta presso l'Università della Calabria, e fare altre azioni mirate per cercare appunto di far saltare dei meccanismi quale quello dell'escandescenza individuale o delle lotte che si frammentano immediatamente. Grazie. Noi abbiamo tutti i dati, adesso ovviamente non ti so dire in percentuale perché grazie a un compagno che fa parte del gruppo d'inchiesta, che è un sindacalista, li ha ricostruiti minuziosamente. Si tratta di ad oggi di 8.000 persone, e si va dai cinquantenni in cui sono, forse che mi sbaglio ma presto lo rispenderemo, dallo studente universitario al cinquantenne, al cinquantenne abbondante, perciò, e credo che i gruppi, però li ho scorsi molto velocemente, siano abbastanza simili tra di loro, insomma. E qui ritorna sicuramente il discorso che faceva Gigi sulle diverse generazioni, siccome ci sono mille implicazioni tra un operatore studente universitario che immagina il suo stare al call center sempre come provvisorio, insomma per incassare qualcosa e continuare a studiare, invece un cinquantenne con famiglia che ne è costretto. E proprio incontrandoli spesso notavi immediatamente come la percezione della vita e del loro lavoro lì dentro fosse incredibilmente diversa.
Il consulente più numeroso una volta era a Catanzaro, adesso per le truffe fatte e compiute da un noto call center nazionale il filmato è passato alla città di Rende, che è intorno all'Università della Calabria, dove la media è molto bassa e ricorre molto l'età degli studenti universitari, i quali sono molto numerosi all'interno del call center di Rende, mentre ad esempio in altre città come Catanzaro, Reggio Calabria, l'età media sale.
Grazie sia Francesco che Carlo, ringrazio anche delle lettere perché penso che sia importante, ecco, non l'ho detto prima, ma utilizziamo davvero questo come uno spazio di lavoro, un cantiere aperto, quindi magari ci sono dei chiarimenti, degli approfondimenti, facciamolo subito e poi appunto andiamo avanti nella discussione. Adesso chiamo a intervenire Sandro Fignola che porterà degli elementi di inchiesta da su una questione centrale, quella è quella dei poli della logistica e in particolare il lavoro migrante nei poli della logistica, su cui sono state anche delle esperienze di lotta di auto-organizzazione particolarmente significative negli ultimi mesi e nell'ultimo paio di anni.
Io farò una serie di osservazioni un po' rapsodiche, diciamo che io parlo dall'interno di esperienze di auto-organizzazione del lavoro migrante che hanno fatto negli ultimi 10 anni nel corso degli ultimi 10 anni un salto di scala significativo, muovendosi prima dalle questioni contro la Bossi-Fini, di cittadinanza e così via, costruendo significativi percorsi di organizzazione, io parlo del Veneto ovviamente, in tema di diritti sociali, diritto alla casa, occupazioni, difesa delle occupazioni e così via, e poi un processo di auto-organizzazione sindacale che di base, che è uno dei due lati, diciamo così, o dei due comportamenti più significativi che è dato a registrare nelle lotte appunto delle cooperative della logistica, che sono fondamentalmente composte 75-80% da lavoratori migranti. Dicevo, due comportamenti di base, o l'auto-organizzazione di base, no? Per esempio l'esperienza dalla quale, all'interno della quale parlo io, che è quella di Verona o di Padova, e invece in altri casi un uso strumentale del sindacato molto significativo e molto esplicito, no? Fondamentalmente per questioni che riguardano ritmi di lavoro, mancata applicazione dei contratti nazionali e questioni di reddito e di indebitamento. Ovviamente le cose che vi dico saranno, ripeto, molto rapsodiche, ma cerco anche di mettere a tema un paio di nodi. Cioè, il primo è appunto a che altezza si colloca l'inchiesta. Qui materialmente si tratta di uno strumento di co-ricerca per l'auto-organizzazione delle lotte, no? In maniera molto triviale, non si tratta di produrre, diciamo così, inchiesta o approfondimento culturale su tematiche di un'agenda di movimento che in qualche modo deve avere punti discorsi sulle cose che possono succedere. Qui, diciamo così, il lavoro di inchiesta è direttamente funzionale alle mobilitazioni e ai livelli di mobilitazione che si tratta di produrre. Parlo di una conflittualità, microconflittualità, ma che è stata capace anche di esperienze assolutamente, secondo me, significative e radicali, delle quali però non si sa praticamente nulla. Per cui, scusatemi se prima di porre due o tre nodi che secondo me sono significativi, mi limito anche a fare un po' di cronaca. Pioltello, il bolognese, Piacenza, nello specifico Verona e Padova, la logistica, parlo soltanto delle cooperative di fatto di facchinaggio, anche se, come dire, io credo che la questione della logistica vada inchiestata anche su altri tratti significativi, i porti, per esempio, tutta una componente, diciamo così, di concentrazione e di organizzazione del lavoro che riguarda i trasporti, i camion, che sono uno dei poli fondamentali di questi circuiti della logistica, dei quali però non vi dico nulla perché appunto, se non poi per una questione che proietta sul seminario della Costituzione di Rinomade, che cos'è il diritto di sciopero su questo livello qui, parlo pure banalmente per modo di dire, delle cooperative di facchinaggio. Esperienze di lotta radicali che hanno comportato anche alcune vittorie significative e una straordinaria, nel modo di vedere, capacità appunto di leggere i processi diciamo così, di organizzazione dei circuiti della logistica. Come funziona? Un grande committente, nel caso specifico di una lotta che ho seguito, la Michelin, che doveva distribuire tutti i suoi pneumatici sul nord Italia, consorzi di cooperativa che prendono gli appalti per distribuire i pneumatici, e che individuano consorzi, cioè l'anello intermedio, i magazzini, no? Dentro i quali organizzare appunto la diffusione dei pneumatici. Bon, perciò vi dicevo interessante il modo nel quale si è prodotta l'auto-organizzazione, no? La singola cooperativa che aveva un'avvertenza dentro un magazzino, l'appaltatore che sposta allora la distribuzione su un magazzino tra Verona e Padova, tra Padova e Treviso, le lotte che inseguono e che producono i blocchi di tutti questi magazzini, no? Capacità di lettura, diciamo così, dal basso dei processi di organizzazione di questi circuiti del lavoro, dinamiche di sabotaggio radicale, scontri con i grumiri, una serie di cose che in qualche modo ci portano, no, in una situazione che a me piacerebbe usare adesso questo termine, che forse per le cose che sto dicendo è anche troppo forte, no? Una nostra necessità di leggere la contemporaneità del non contemporaneo, per usare un termine di un filosofo, Hans Bloch. Qui sembro un sindacalista, ma io farei professore di filosofia, no? Perché capite, dentro i circuiti di logistica si uniscono in forma contraddittoria, si stratificano, no? Tempi radicalmente diversi dell'accumulazione capitalistica. Tu hai grandi circuiti della distribuzione delle merci che viaggiano, diciamo così, sulle silicio highways dell'informatica, dell'organizzazione dei tempi, del just in time, dall'altra è pura fatica operaia, lavoro comandato, cose che secondo me sono straordinarie, perché riguardano per esempio e che ci portano appunto a ragionare sulle contemporaneità del non contemporaneo, l'opera straordinaria che si serve di uno strumento che per noi può sembrare ancora arcaico e paradossale, come la richiesta dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro in luogo del pagamento in nero, per il banale fatto che i migranti hanno bisogno di avere un CUD sostanzioso per avere il permesso di soggiorno. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Capite cos'è la contemporaneità del non contemporaneo? Capite come questo, prima questione importante che volevo provare a sottolineare, non voglio entrare nella cronaca, no? Ma di come appunto vengono messi contro gli italiani e gli immigrati, che ripeto però sono la stragrande maggioranza, di come le questioni di ritmi e di salario riguardano i migranti e quelli che invece possono accettare il nero in maniera diversificata, oppure, purtroppo qui non ho portato una fotografia, ma ci sono anche video, no, che testimoniano l'attacco dei colmiri, botte contro botte, cariche intere dei carabinieri per aggirare i picchetti. Ciò ci porta al problema su quale volevo arrivare alla fine, no? Cos'è il diritto di sciopero in questi settori del lavoro della logistica, insomma del lavoro migrante. Questioni estremamente significative secondo me dal punto di vista teorico, perché sono questioni dentro i quali dobbiamo porci delle domande. Prima questione che secondo me è importante, no? Come vengono ridefiniti i territori metropolitani dentro i quali collochiamo l'inchiesta qui, eh? I processi di concentrazione che attraversano la logistica non sono soltanto i processi di concentrazione dei consorzi di cooperative che permettono di abbassare sempre di più la paga oraria, no? Ovviamente concentrandosi le cooperative in qualche modo è possibile mettere in competizione al ribasso per il salario i lavoratori, si paga dai 16 euro all'ora ai 13 di paga con lobata adesso con questi processi di concentrazione. C'è una concentrazione significativa degli interporti, no? E trasformazioni estremamente significative. L'interporto di Verona, che è cruciale per il trasporto della frutta e della verdura dal Sud America, da Israele, dal Nord Africa al Nord Europa, è stato direttamente comprato dai tedeschi, che significa, come dire, una ridefinizione significativa dei territori dentro i quali si collocano queste lotte, dall'alto, non so se riesco a spiegarmi, ma anche dal basso. Perché tu hai una composizione di migranti che in qualche modo incrosta questi lisci territori della circolazione delle informazioni e delle merci, di storie di lavoro operaio che non ha mai attraversato la transizione fordista nel proprio paese, per i quali appunto le lotte per l'applicazione di un contratto nazionale sono in qualche modo lotte estremamente significative perché riguardano i diritti di cittadinanza e permessi di soggiorno, e dentro i quali appunto tu hai la coesistenza contraddittoria e problematica. Qui era per tutto questo discorso, per recepire il discorso che faceva prima Gigi, no? Su come tante volte abbiamo usato dei nomi comuni che abbiamo indebolito, come quello di precariato, no? Tu qua hai il problema di inchiestare come si compongono queste temporalità e questi spazi differenti. Hai il problema, io credo, di inchiestare che cos'è uno spazio metropolitano da dove esso non può essere interpretato semplicemente come uno spazio liscio di circolazione no? di informazioni, ma come uno spazio stereoscopico, incrostato di altre storie, incrostato di altre questioni, incrostato di altre forme di soggettivazione, come in questo caso specifico è quella dei migranti delle cooperative. Io credo che sia una cosa estremamente, estremamente centrale. Il capitolo di una di queste cooperative cercava di bandire questi operai in gran parte egiziani, marocchini, del veronese, dicendo: guardate ragazzi che noi non produciamo niente, no? La nostra ricchezza sono le vostre braccia, no? Proprio la fatica del tracchinaggio dentro questi circuiti velocissimi della distribuzione, e i migranti dicevano: beh, allora noi queste braccia le incrociamo, con un gesto che poi ha prodotto anche incatenamenti dei cancelli, picchetti, danni seri. Io devo dire che con una certa soddisfazione potrei raccontarvi e quantificare, no? I danni e i sabotaggi che sono stati prodotti qui, con questa capacità, dicevo prima, di leggere la capacità distributiva di rincorrere lo spostamento della distribuzione nei singoli magazzini per capire là dove si poteva fare più danno, e che in qualche modo a me, come dire, piace. A proposito di questa questione del danno, dicevo prima un'apertura sul seminario sulla Costituzione, dimmi se mi dilungo troppo, perché qui c'è una questione estremamente significativa. In molti casi, laddove gli operai appunto delle cooperative organizzavano il blocco della distribuzione come blocco dei flussi, e avete capito che cosa intendo, picchetti classici, incatenamento dei cancelli, silicone nelle serrature, no, operazioni di sabotaggio classiche, Quando arrivavano i carabinieri, spesso con anche gli esponenti della questura che si occupano di immigrazione, con il consueto ricatto, attenzione che perdete il permesso di soggiorno, veniva usato un argomento che io trovo estremamente significativo. Venivano accusati i picchettanti, gli scioperanti, di sequestro di persona, che è un reato penale, perché in qualche modo, no, bloccare un cancello impedendo al camion di uscire o di entrare, configurava, a detta dei responsabili della questura, un autentico sequestro di persona, cosa che comporta, nel caso poi della composizione operaia della quale stiamo parlando, la revoca del permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. E una delle questioni che è emerso dal lavoro di inchiesta che stiamo facendo in funzione di organizzazione è esattamente un problema teorico che riguarda tutti noi e che riguarda il seminario sulla Costituzione, perché il diritto di sciopero è un diritto costituzionale. Non esiste una definizione, credo, in dottrina specifica di che cosa sia lo sciopero, se non un blocco della produzione, il blocco delle macchine, e questo ci interroga, no? E cosa significa? Cioè, quale può essere la riscrittura dal basso di un diritto costituzionale di sciopero, questo è il mio problema, dentro i flussi e dentro le aree metropolitane, dove in qualche modo non ci sono delle macchine da rompere, ma si tratta appunto di interrompere e di bloccare la circolazione. E questo, inutile che ve lo stia a dire, lo diciamo fra di noi, è un problema che ci interroga su tanti dei livelli che possiamo immaginare di intervento di organizzazione sul terreno metropolitano. Laddove per metropoli io chiamo, avete capito, non semplicemente la città, ma questo spazio striato e stereoscopico che proietta il Maghreb nel nord Europa, il nord Europa dentro la Padania, e che è in qualche modo disegnato dall'inseguirsi della distribuzione delle merci e delle lotte operarie. Gigi mi ricorda che c'è poco tempo, ma... l'ultima questione, ma l'ho già accennata, appunto riguardava il tipo la questione del salario, no? Perché di nuovo, no? Una cosa sulla quale io credo dobbiamo problematizzare il nostro modo di ragionare è anche la forma del salario. Questi lavoratori delle cooperative ricevono una paga conglobata, no? Dentro la quale è implicito e conglobato appunto tutto, dal trattamento di fine rapporto alle contributi pensionistici e così via, ed è appunto una paga che tende a essere sempre più erosa da questa sorta di complicazione al ribasso che è prodotta degli effetti di concentrazione. Una parte significativa della compensazione in qualche modo rispetto a questo abbassamento del salario è prodotta ovviamente attraverso il nero, che ripeto però viene usato come uno strumento di gerarchizzazione ulteriore. Quello che mi interessa di queste cooperative è il modo nel quale la forma salario viene riarticolata attraverso una gerarchizzazione che mette materialmente al lavoro, appunto, per riprendere i temi che Gigi diceva prima, si sono messi a tema al seminario di Napoli, ma proprio la razza e il genere, perché in qualche modo il ricatto che il fatto di essere migranti, e spesso migranti donne, viene subito è proprio il fatto di non poter nemmeno fare ricorso a quelle forme di salario in qualche modo indiretto e sporco che è appunto il salario in nero. Qui c'è un problema ulteriore, no? Di moltiplicazione e di incrocio di livelli diversi, dentro il quale le questioni del lavoro si rispecchiano in quelle di cittadinanza, perché appunto ci vuole il CUD, e se un emigrato ha una famiglia con due figli e così via, ci vuole un CUD anche molto alto, e di nuovo non soltanto ci vuole il CUD, ma ci vuole appunto la capacità di specchiare le questioni di cittadinanza in quelle di salario e quelle di salario in quelle di cittadinanza. Io credo che appunto questi circuiti di lotta, di cui scusatemi ho detto proprio due cose in croce, siano estremamente significativi anche da questo punto di vista. Questioni di organizzazione di lotte che spesso sono in qualche modo fatte dagli invisibili e tendono a restare invisibili, e la cui scommessa di visibilizzazione io credo si giocherà nei prossimi tempi dentro la crisi anche a partire dal livello di radicalità che sapranno esprimere e vi garantisco sapranno esprimere.
Bene, grazie davvero a Sandro Chignola che ha aperto una questione davvero centrale come quella dei poli della logistica, insomma la sovrapposizione tra produzione e circolazione, e ci ha dato anche un esempio molto concreto di quello che intendiamo per inchiesta, no? Inchiesta come processo di organizzazione nel vivo delle lotte. Siamo adesso Mauro Turrini insieme ad altri compagni sta facendo un percorso di inchiesta dentro, diciamo così, l'industria del loisir, del divertimento e i lavori dello spettacolo.
Allora, l'inchiesta che stiamo conducendo fondamentalmente assieme a Federico Chicchi, diciamo che un po' lo satura, ha uno stadio preliminare, quindi riporto quello che sono i risultati un po' del nostro primo passaggio all'interno del, appunto, di un'inchiesta del lavoro nel mondo dello spettacolo, con cui intendiamo tutti quei settori che lavorano nello spettacolo, dal cinema alla musica, al teatro, alla danza, fino anche ai limiti dell'intrattenimento, possiamo dire. Si tratta, ecco, con questo passaggio diciamo che noi abbiamo cercato di fare una mappatura. Fare una mappatura di un contesto lavorativo estremamente eterogeneo. Una mappatura che però non intende essere appunto una descrizione oggettiva di una realtà in espansione numerica, ma si intende intercettare quelle realtà che si muovono all'interno di questa realtà. Ed è qui la scommessa da cui siamo partiti, diciamo che si è verificata nell'incontro con la realtà, cioè diciamo che il luogo comune secondo cui appunto l'ambito dell'arte, dello spettacolo è dominato dalla competitività, dall'ego individualistico degli operatori è stato battuto a un primo incontro con la realtà, cioè nel senso che le realtà associative a diversi livelli. La stessa organizzazione del lavoro prende forma attraverso un momento di ricomposizione che si dà in maniera totalmente autonoma. Il nostro punto di partenza era anche un altro, che parte da una considerazione del mondo dello spettacolo come laboratorio di ristrutturazione del workfare in particolare, e delle condizioni lavorative più in generale, quindi un punto di partenza imprescindibile sicuramente il lavoro di Maurizio Lazzarato e Antonella Corsani, che hanno condotto sugli intermittenti dello spettacolo in Francia. Un punto che noi consideriamo inarrivabile sia per la qualità dei ricercatori sia anche per la congiuntura politica che Maurizio Lazzarato e Antonella Corsani hanno incontrato nel loro percorso. E qui ci tengo anche a precisare un punto di metodo interessante, cioè questa contestualità radicale assunta come base di partenza. Nel caso di appunto Maurizio Lazzarato e Antonella Corsani c'è stata la riforma, no, del sussidio di disoccupazione, detto in parole povere, dei lavoratori dello spettacolo, che ha insomma che è avvenuta nel 2003 in Francia, e che è stata presa come punto di partenza per una rielaborazione di un sapere comune, di un sapere ibrido appunto costruito a metà tra i sapori esperti e le esperienze di lotta dei lavoratori dello spettacolo. Nel nostro caso siamo andati a dissodare un terreno con un gradiente politico molto più freddo. La nostra è un'inchiesta che si muove in un terreno eterogeneo, quindi è difficile quantificare bene il grado di politicità. Sicuramente c'è l'esperienza del teatro all'occupato è un'esperienza importante che si riflette anche, ecco, come tutti sanno, in molte esperienze anche di fuori di Roma, da Milano a Palermo, Catania, Venezia, vi dicendo, ma che si riflette anche nell'intercettare soggettività e percorsi in luoghi diciamo, il nostro quartiere generale appunto è Rimini, e in generale la Romagna, Bologna e la Romagna, anche i luoghi in cui non si sono verificate occupazioni di luoghi specifici, troviamo comunque con il teatro occupato un momento capace di intercettare soggettività nel suo farsi, e quindi un momento importante. Su cui anche la nostra inchiesta ha scommesso e su cui ritornerò più in generale, ritornerò più tardi. Anziché portare dire, dati di terreno molto specifici, vorrei qui soffermarmi su alcune considerazioni di fondo del mondo dello spettacolo, in particolare sulle linee di frattura e di ricomposizione che attraversano questo mondo del lavoro. Qui dobbiamo appunto sfatare un secondo luogo comune, quello secondo cui appunto il mondo dello spettacolo è diviso attraverso compartimenti che sono gli stessi che ho specificato io all'inizio della mia relazione, cioè la musica, il teatro e via dicendo. In realtà, a fronte di queste specificità che naturalmente esistono e che non e che vanno prese in considerazione, esiste una frattura molto, molto più importante che riguarda tanto la posizione del mondo del lavoro quanto il linguaggio artistico stesso, cioè una frattura tra realtà più istituzionalizzate, quindi le produzioni cinematografiche classiche, diciamo, quelle legate ai fondi del FUS, le compagnie stabili di teatro, le orchestre, le fondazioni liriche da una parte, e dall'altro le realtà della scena contemporanea teatrale, piuttosto che della musica indipendente, della musica jazz, in cui naturalmente vediamo due modelli di fondo di regolamentazione del lavoro, di rapporto nei confronti delle istituzioni, dell'istituzione politica e anche e soprattutto, cioè, con l'istituzione politica intendo sia tanto le strutture statali quanto il sindacato, che naturalmente nelle sezioni più informali ha ottenuto risultati che secondo me non è esagerato dire disastrosi, cioè nel senso che le poche esperienze che ci sono state nell'ambito della scena contemporanea, sia in ambito teatrale, della danza, della musica, sono state estremamente fragili, deboli e soprattutto inconcludenti, cioè nel senso che nell'arco di qualche anno sono morte sul nascere. Ecco, da questo punto di vista quindi troviamo una situazione occupazionale estremamente eterogenea, tagliata attraverso appunto confini tra musica, teatro, confini tra linguaggi artistici e nei rapporti con le istituzioni classiche. D'altro canto troviamo anche delle forme di ricomposizione, delle forme associative che comunque si danno al di là delle esperienze più importanti, quali sono appunto le occupazioni del Teatro Valle piuttosto che di altre in altre realtà, e che nello stesso tempo si rivelano anche al di fuori dell'ambito teatrale, nel senso che il discorso della cultura come bene comune viene recepito come un importante momento di cambiamento anche nella musica, anche nella danza, anche da soggettività che stanno crescendo in alternativa al teatro occupato. Nello stesso tempo in cui appunto il bene comune diventa uno slogan, bisogna stare attenti anche a valutare questo successo politico, il successo politico del bene comune spesso poi viene declinato praticamente in modi che non sono sempre politicamente affini, e in questo senso a mio avviso va valutato anche le ambiguità e le ambivalenze dell'esperienza del teatro Valle Occupato, come esperienza che sicuramente si sta radicando in senso locale, ma che deve essere messa alla prova nella sua dinamica espansiva. È quello che stiamo valutando noi appunto a Bologna, a Rimini, da vari collettivi che stanno cercando di rifarsi questa esperienza, è proprio questo, i limiti e la forza di questa cosa. Un'ultima osservazione va per quanto riguarda la musica indipendente, che invece vive una situazione appunto piuttosto politicamente piuttosto fredda, nel senso che non ci sono esperienze di occupazioni, anzi, a dire la verità c'è ancora il lutto di questo sindacato indipendente che poi è stato conglobato alla CGIL, che dopo un paio di anni di movimentazione che proprio andava a cercare di intercettare le soggettività meno istituzionalizzate, più irregolari, quelle che si nutrono anche spesso proprio di una scarsa regolamentazione, è praticamente stato espulso, è stato anche per mano della CGIL stessa, a cui si era affiliato un secondo mezzo. Nella musica nello stesso tempo vediamo però importanti segnali politici che vengono non solo dal linguaggio artistico stesso, nel senso che alcuni temi importanti politicamente importanti portati avanti da determinate formazioni nel jazz, nel rock indipendente, ma nella stessa forma di produzione. E qui è centrale il processo di dematerializzazione, quello che possiamo chiamare una dematerializzazione dell'industria culturale della musica indipendente, comunque un'industria culturale estremamente importante nell'ambito dello spettacolo, nel senso che si muove interamente con le proprie gambe, è una delle poche inizio culturali. Si aggiunta sostanzialmente con la morte del CD. Quindi qui, in questo caso, nonostante appunto ci sia una coscienza politica piuttosto, cioè diciamo nelle lotte, cioè, non ci sono riferimenti politici importanti di lotte, però nello stesso tempo la musica si sta dando un'organizzazione basata sul comune, nel senso proprio sulla socialità. E una delle forme che si dà, giusto per essere chiari, è quello del crowdfunding, cioè della massa che fonda, che finanzia la musica. Ecco qui, quindi siamo immersi nel comune, però si tratta poi di cercare di dare un segnale politico, un'indicazione politica a questo modo di organizzazione dell'industria culturale.
Grazie a Mauro, visto che lo citava l'esperienza, io chiamerei Maurizio Lazzarato, ne parlava già Mauro, chiaramente il percorso di lotta, il movimento degli intermittenti è stato ed è un punto di riferimento, quindi chiederei anche a Maurizio di offrire degli spunti, non appunto di raccontare tanto la loro esperienza che è conosciuta, ma di offrire degli spunti di inchiesta per le esperienze di soggettivazione, di lotta e mobilitazione che si stanno dando tra i lavoratori dello spettacolo in Italia, anche dentro le ambivalenze di cui Mauro faceva cenno.
La cosa fondamentale che mi sento di dire è che la coricerca si può fare solo con un atteggiamento militante, che ci deve essere un impegno politico a poter fare della coricerca. Io mi sono accompagnato come preceduto, era un po' esagerato, questa cosa di saperi esperti, insieme con i saperi non esperti, sono delle cose che abbiamo scritto. In realtà la cosa non è andata così. Cioè, abbiamo scritto quando abbiamo fatto la relazione della prima ricerca. La cosa era diversamente. Sei mesi prima, questo per dire che ci vuole una dimensione politica, se no non funziona la ricerca. Sei mesi prima che il movimento partisse, gli intermittenti sono venuti a dirmi, tra sei mesi c'è il rinnovo del contratto, dovremmo fare qualcosa. Ma già allora, però non vogliamo farlo in termini artistici, vogliamo fare un discorso sul precariato. Io li ho presi, li ho messi in contatto con dei compagni che facevano lavoro sui precari, insieme abbiamo costituito un collettivo che si chiamava, in dicembre 2002, che si chiamava la Société de Paris. E abbiamo fatto un lavoro politico classico, nel senso che abbiamo fatto delle riunioni, dei volantini, degli interventi in assemblea, degli interventi nelle manifestazioni, abbiamo fatto due giorni di discussione come con un seminario, su quello che dovevamo, sul, c'erano dentro di tutti, c'era dentro dei gruppetti della Lega Rivoluzionaria, dei gruppetti di Forza Ouvrière, dei sindacalisti, era un gruppo che si stava contando. Quando, e dentro c'eravamo anche noi, io non definisco ricercatore, ero un militante politico come tutti gli altri dentro questo collettivo, poi sono andato, vi spiegherò perché. E quando è successo il movimento, l'evento in cui parlano stamattina è arrivato, però questo collettivo era, aveva già una storia, e aveva già proposto un discorso, in realtà è diventato maggioritario all'interno della coordinazione, del coordinamento degli intermittenti, che a Parigi non c'era ancora. Quindi in realtà la ricerca l'avevamo già cominciata a fare molto prima della ricerca ufficiale che verrà un anno dopo. La ricerca è un intervento politico fondamentalmente, non è una cosa differente, cioè sei lì per intervenire politicamente, devi sapere con chi hai a che fare, devi sapere come funziona la disoccupazione, come funziona il salario, come funziona l'elite, eccetera, le istituzioni, eccetera, è questa qui la ricerca, eh? La puoi formalizzare o anche non formalizzare, ma la ricerca è il lavoro politico, non è che sia una cosa differente, non penso che sia una cosa differente. Quindi c'è stata l'esplosione del movimento, battaglia politica all'interno dell'assemblea, col sindacato, con tutti quelli che c'erano, fondamentalmente il collettivo, questo collettivo che si era costituito precedentemente, si è sciolto dentro il coordinamento, non è più esistito ed ha innervato praticamente il coordinamento. E quindi lì c'è stato il lavoro, poi è stato il lavoro politico è continuato, perché ovviamente c'erano delle forme di cui parlava prima, sono andato un po' tardi, però questa cosa, che l'unica maniera per fare delle lotte per questa competizione di classe era la circolazione metropolitana. Non hanno bloccato Parigi, però intervenivano sempre all'interno della circolazione. La formalizzazione della ricerca è venuta molto più tardi, perché per diversi motivi e poi perché ci hanno dato dei soldi, quindi dovevamo formalizzare è stato un salto, diciamo così, e lì, anche se non è stata una cazzata quella di definirsi, per legittimarsi rispetto alle istituzioni, c'è stata questa cosa dei ricercatori, cioè non ricercatori, non esperti, in realtà gli unici esperti sono quelli che fanno le cose, non è che siano... Le categorie che portiamo dall'esterno sono molto deboli da un certo punto di vista, non è che funzionino, per cui poi siamo riusciti a fare dunque questa prima grande ricerca, però ripeto, dentro una situazione assolutamente militante, cioè, se non c'è questa dimensione del lavoro politico, cioè resta una cosa che anche se la fai con della gente che c'è dentro, è un lavoro comunque accademico, cioè sono dei ricercatori che vanno a parlare con della gente che lavora, che è disoccupata. Noi non ci parlavamo da questo punto di vista, non era un ricercatore che parlava con disoccupati o con dei lavoratori intermittenti, eravamo sullo stesso livello, ed è l'unica maniera per fare con ricerca questa qui. Dopodiché, visto che in realtà è la solita problematica, cioè dentro questo collettivo che aveva preso tutto il coordinamento c'erano dei saperi, ma erano dei saperi politici, non erano dei saperi solo, dei saperi teorici, ma sono cose che, come adesso, la gente che partecipa a questo seminario c'ha lo stesso fa intervento politico, voilà. Siamo riusciti a organizzare anche una ricerca nel senso più classico del termine, solo una formalizzazione. La cosa fondamentale, ripeto, è quella invece di avere questo tipo di atteggiamento, perché poi abbiamo dovuto scrivere in questo libro, perché abbiamo avuto dei finanziamenti, perché i finanziamenti erano anche importanti, abbiamo fatto finta. Da un certo punto di vista può essere anche vero, ma secondo me è molto limitato questa contrapposizione tra saperi esperti e saperi non esperti, non è funzionata così. In realtà quello che siamo riusciti a fare, con questo si riesce a fare solo in situazioni abbastanza eccezionali, su questo sono d'accordo con il compagno, abbiamo fatto una ricerca con diversi collettivi, cioè abbiamo fatto una ricerca un anno dopo che il movimento era partito, con diversi collettivi in Francia, in cui la ricerca è stata fatta dagli intermittenti stessi, e quindi la problematica era effettivamente gli intermittenti che praticamente si interrogavano sulla propria situazione. Ed è stato un elemento, diciamo, che anche politicamente a questo punto può servire. A questo punto può essere effettivamente una maniera di allargare le relazioni. Quindi per me la cosa fondamentale è questa, cioè solo se c'è questa dimensione si può innestare anche si possono portare dei concetti, si possono categorizzare delle cose. È fondamentale fare un lavoro, poi il lavoro che facevamo era un lavoro di sindacato classico, ogni lunedì al coordinamento c'erano due permanenze, due commissioni che lavoravano con gli intermittenti, che venivano a porre dei problemi rispetto al lavoro, rispetto alla disoccupazione, eccetera, eccetera, e un'altra commissione che faceva lavoro con gente che veniva, che aveva bisogno erano precari, academie, eccetera, eccetera, eccetera. E lì i saperi circolavano, cioè i saperi vengono solo dalle lotte e da una parte, dall'altra parte da questi comportamenti delle persone. Queste due permanenze sono state fondamentali per captare, se si vuole fare una ricerca anche sulle condizioni di lavoro, anche sulla soggettività, bisogna farla in questi termini qua. Era un lavoro un po' da sindacalisti, non siamo riusciti a uscire da questa dimensione sindacale in realtà, c'era un altro problema, perché effettivamente ci utilizzavano come utilizzano qualsiasi altro sindacato. I sindacati classici non lo fanno più sto lavoro, arrivano e i compagni che hanno cominciato dal 2005 a fare questo tipo di lavoro sono specializzati, adesso ne sanno più del sindacato, però fondamentalmente ogni tentativo di rompere questa separazione tra il sindacalista che sa tutto sulle leggi, sui dispositivi, sui regolamenti, e il precario, l'intermittente che viene a domandare, e quello non si è riuscito a rompere. Si è cercato in tutte le maniere di uscire da questa situazione. Poi in realtà la ricerca, la policerca è finita quando è finita politicamente, cioè quando questo movimento non è riuscito a allargare il discorso sulla precarietà. Cioè, quando non è riuscito a socializzare ad altri settori, perché parliamo di volontariato, ma sono 100.000 persone, i tecnici di mica sono 100.000 persone, ci sono 22 milioni di 24, non ricordo più, di forza lavoro in Francia, sono 100.000, non è che si cognitiato si non so quanti, no. Sono delle nicchie, se volete, nicchie molto piccole che possono fare delle esperienze molto interessanti, che però sono limitatissime da un certo punto di vista. E la fine della ricerca politica, che coincide con la fine anche del coordinamento, quando il discorso che portavano, che era un discorso non sulla cultura, ma un discorso sulla precarietà, questo discorso non è riuscito a diffondersi, a diventare progetto politico, era sempre bloccato al loro settore, cioè il fatto di voler rivendicare lo statuto degli intermittenti per tutti i precari non è riuscito a collegarsi con quelli che sono con gli altri disoccupati, questi sono dei disoccupati speciali, gli intermittenti, con quelli che sono le RMI, con tutte queste forme di lavoro precario. Quindi la nascita e la morte di questa conricerca è tutta legata alla dimensione politica. Una volta il progetto politico fallito, anche la conricerca, possiamo continuare a scrivere dei libri sulla... posso farlo, però non ha niente a che vedere col lavoro della conricerca. Sarà sicuramente molto meno lucido quello che posso dire. Cioè, posso lavorare da solo a livello di certe categorie, ma su questo terreno dell'analisi della composizione di classe si può fare solo con la composizione di classe, non vedo altre possibilità. Non so se posso, mi fermo qua.